Il sonoro funziona bene per tutti, si riesce a sentire. A Torino parlare di Carlo Maria Martini, gesuita, docente in più università, arcivescovo di Milano, cardinale nella Chiesa Cattolica conseguentemente, è un parlare particolare perché si parla di un concittadino in qualche modo. Soprattutto di una persona che si è formata in questa città e in questa città ha compiuto le sue scelte, che sono poi state le scelte di tutta la vita. Ne parliamo in una biblioteca ne parliamo in una biblioteca che fa parte di un sistema bibliotecario che, quando Carlo Maria Martini era giovane, non esisteva così come oggi a Torino. Ne parliamo però sapendo che probabilmente la nostra biblioteca civica centrale è stato uno dei posti in cui, veramente molto giovane, cercò una traduzione italiana del Nuovo Testamento, che fosse completa. Aveva 12 anni. È stato lui a lasciarci questo ricordo dell'aver girato nelle biblioteche di Torino per riuscire a trovare questa edizione completa in italiano. Questo ci dice anche quanto tempo, in quanto poco tempo, anche sotto questo profilo, il mondo in cui viviamo è cambiato. In quanto poco tempo la stessa Chiesa Cattolica è cambiata, pur restando ovviamente fedele a una parola, una tradizione, cioè una parola tradizione che ha una ricchezza e una pregnanza che in altri contesti senz'altro non si ritrova. Dottorato in teologia fondamentale all'Università Gregoriana, su cosa la tesi? Licenza dovrei dire più che dottorato, se non mi correggono alcuni degli ospiti che ho qui di fronte. Su cosa? Sul problema storico della resurrezione. Teologia fondamentale è tema fondamentale. Quanto mai, quanto più oggi, ecco, risurrezione per dei cristiani e per la riflessione dei cristiani è veramente intoccabile. Sacra scrittura, la laurea, Papiri Bodmer. Di nuovo, un qualcosa di assolutamente essenziale, di novità per il nuovo momento proprio degli studi biblici dell'ultimo secolo. Poi incomincia la sua attività di docente, e non sono io qui a doverla ricordare, 9 giorni fa, diciamo, c'è stata occasione di riflettere e di ricordare Carlo Maria Martini, biblista. Oggi siamo qui, presenterò tra poco chi ne parlerà, per concentrare la nostra attenzione su quello che è venuto dopo, su quello che è venuto dopo nella vita di un uomo che dice che fino a un certo punto ha vissuto imparando, mandando a memoria gesti, modi di essere, e poi ha trovato una maniera più personale, come acqua che nasce da una sorgente, per inverare quello che aveva studiato, nel momento in cui è stato chiamato a una responsabilità diversa, di tipo pastorale, diventando arcivescovo a Milano. E questo è l'argomento del nostro incontro, e ringrazio quindi chi è intorno a questo tavolo, innanzitutto Monsignor Brambilla, che è testimone diretto dell'operato del Cardinale Martini a Milano, e Padre Sardini, che da questo punto di vista ci potrà offrire degli elementi di collegamento alla storia personale di Martini e al tessuto che ha alimentato la crescita personale del Cardinal Martini dal suo ingresso al Liceo Apostolico di Cuneo ad andare avanti nella compagnia di Gesù. Al tavolo con me ho anche Marta Margotti in questo momento. Marta Margotti a Torino significa MEIC, Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale. E MEIC a Torino, ecco, offre coi fatti una conferma di quello che è stato, può essere considerato anche l'insegnamento che ci viene da Javier Martini. MEIC a Torino significa un insieme di cristiani che si ritrovano per riflettere, che si ritrovano con una etichetta che parla di impegno culturale e che partono da questo impegno culturale per ritrovarsi nelle nostre biblioteche a collaborare con noi per fare cosa? Per fare integrazione e per ogni anno dare l'opportunità a un centinaio di signore magrebine di scoprire Torino, di inserirsi in modo esperienziale. La testa e il cervello non disgiunti dalle mani e dal cuore, soprattutto. Lascio la parola a Marta Margotti prima di introdurre il successivo relatore.
Un saluto da parte mia, che sono qui a presentare il MEIC, questo piccolo gruppo torinese che ha l'ambizione, la pretesa forse di unire la capacità di pensare criticamente su quello che accade e rendere questa cultura a servizio. E questa occasione in cui ci ritroviamo oggi di ricordare Carlo Maria Martini in qualche modo esprime non soltanto il doveroso riconoscimento a una personalità della Chiesa e della società italiana, ma in qualche modo vuole rendere evidente quanto Carlo Maria Martini sia stato per ognuno di noi, ma anche per il nostro gruppo e non soltanto qui a Torino, un riferimento. In un tempo in cui i maestri scarseggiano, aver avuto la fortuna negli anni passati di poter essere accompagnati nel nostro percorso personale di gruppo dalle riflessioni di Martini è stata una ricchezza di cui ci accorgiamo dell'importanza forse oggi in cui lui non c'è più. Perché il MEIC si è occupato e si occupa di Martini, al di là di questo riconoscimento, e perché in Martini si è trovato sia dei contenuti che si trovavano in consonanza, ma ancora di più uno stile. Certamente dal punto di vista dei contenuti il discorso del ritorno alle radici, del ritorno alla parola di Dio, all'importanza, alla centralità della parola di Dio, è stato un elemento importantissimo. L'altro contenuto in cui veramente sentiamo una forte consonanza è la capacità di vivere nella Chiesa, ma ancora di più di vivere la Chiesa. E questi sono i due contenuti intorno a cui mi sento di poter raggruppare quella che è l'eredità di Martini, ma l'altra eredità, e forse più importante, è il discorso di uno stile, un po' il metodo Martini che si ricordava, uno stile fatto di fraternità, uno stile fatto di convivialità, vale a dire di una capacità di vivere con gli altri la propria fede. E l'altro stile è quello di riuscire a illuminare la vita alla luce di Dio. Ecco, avere questi riferimenti, questa capacità di tenere insieme, certamente con tensioni, con difficoltà, ma con una possibilità di trovare una soluzione alle tensioni che attraversano la nostra vita, ecco, aver avuto Martini come riferimento credo che abbia reso un po' più facile il nostro cammino. Quindi il saluto mio personale, ma di tutto il gruppo, e a voi che avete accettato questo invito, naturalmente alle persone che si sono sobbarcate anche la strada per avvicinarsi a noi e per raccontarci e riflettere insieme a noi su l'eredità e la presenza di Carlo Maria Martini tra di noi. Il saluto che io porto è anche quello del nostro assistente, Don Roberto Repole, che oggi è impegnato con un incontro dell'Associazione Teologica Italiana di cui è presidente e quindi non può essere qui con noi, ma fa a tutti voi, a tutti noi, i suoi saluti. Grazie ancora per aver accettato l'invito e ascolteremo insieme con piacere quello che sarà detto oggi.
Invito allora al tavolo del Ugo Rosenberg, che ci dirà anche qualcosa sull'assenza del terzo relatore, professor Zagrebelsky. Buongiorno. Allora, professor Zagrebelsky è chiuso in casa dolorante. Ci siamo sentiti ieri mattina, anzi mi ha chiamato lui per dirmi che con suo grande dispiacere non poteva venire perché sta trascorrendo da alcuni giorni, appunto, dice che si appoggia ai muri gravato da un dolore sciatico molto forte, quindi non esce neppure. Mi ha pregato di riferire questo e si scusa con gli altri relatori e con il pubblico, purtroppo, per questo impedimento, e mi ha affidato, insomma, anche un saluto un po' più con qualche contenuto che adesso vi dico, che diventa una sorta poi di complicità con quello che dirò io dopo. In realtà, appunto, lui dice che voi non perdete moltissimo perché lui non aveva preparato degli appunti, insomma è un intervento di tipo concettuale, ma avrebbe, se presente, più che altro raccontato la sua esperienza di incontro con il cardinale Martini che avvenne in relazione a quell'iniziativa che fu chiamata la Cattedra dei Non Credenti. Mi pare che Zagrebelsky partecipò all'ultimo di questi incontri, invitato dal cardinale a parlare con lui della giustizia. E quindi, insomma, direi che sarebbe stata una narrazione, ecco, questo intervento di Martini, ma lui mi ha riferito in margine un episodio abbastanza divertente che adesso vi dico. Dice, io arrivai da Martini portandogli un presente, portandogli un dono, cioè un volume della casa editrice Einaudi, se non sbaglio, le lettere dei condannati a morte della resistenza europea, alla quale Zagrebelsky stesso aveva fatto un'introduzione, una prefazione, ora non ricordo bene. E poi in questa prefazione a voce lui gli disse che rispetto al tema della resistenza, forse l'aveva scritto nel libro, questa è una mia, come ci siamo sentiti al telefono, diciamo la fonte è imprecisa, se qualcuno ha letto il libro forse può andare a controllare. Comunque pare che o a voce o per iscritto Zagrebelsky abbia usato la parola gesuitismo, cioè quando si parla della resistenza c'è sempre un po' di gesuitismo, e lui disse a Martini che naturalmente questa parola andava intesa in un senso, lui disse, generico, io dissi a Zagrebelsky ieri, direi triviale, e dice sì, insomma, quello là, no? Ecco, quel senso. Allora quando lo dissi Martini, diciamo con una sorta di atteggiamento molto incurante, disse ma sì, sappiamo, lei e io sappiamo benissimo di che cosa stiamo parlando. E quindi, diciamo, questo sarebbe il concetto di gesuitismo presente alla mente di Zagrebelsky e alla mente di Martini, e forse anche alla mente di molti di noi, ma che io vorrei invece prendere come, diciamo, vorrei prendere la medaglia dall'altra parte. Perché, per esempio, una delle... complice questa assenza di Zagrebelsky, d'accordo con gli organizzatori,
abbiamo convenuto di dare uno status leggermente differente alle parole che dirò io. Cioè, in sostanza, invece di un saluto, io non è che farò un intervento, perché naturalmente non posso considerarmi un relatore, ma farò qualche cosa che sta un po' in mezzo e che chiamerei, dato che appunto Martini era gesuita e qui ce n'è un po', che chiamerei un preambolo. E quindi questo è il mio atteggiamento oggi, che partirei da un titolo che vorrei dare a questo preambolo, e cioè il vescovo obbediente, il cardinale orante, l'uomo del sabato. Questi mi sembrano tre modi possibili, per esempio, di pensare il cardinale Martini, o almeno da parte mia. Partirei da una domanda che mi sono fatto e che vorrei proporvi. Noi siamo al secondo momento di due incontri, il primo dei quali riguardava il 18 di questo mese all'Istituto Sociale il Martini biblista, mentre oggi parliamo del Martini vescovo. Si parla di questi due momenti all'interno del metodo Martini. Allora la domanda che ci farei è questa: ma che cosa unisce il Martini biblista al Martini vescovo? È la prima cosa che uno si chiede, insomma, no? E io avrei da suggerire una risposta, ed è il Martini gesuita. Io questo lo posso dire tranquillamente, perché io con i gesuiti ho un rapporto, diciamo, tra l'altro è una cosa che non so se loro potrebbero dire, no? Ho un rapporto tranquillo, cioè io non sono andato a scuola dai gesuiti, anzi io sono andato a scuola, chi è di Torino lo sa, al collegio San Giuseppe, dei fratelli delle scuole cristiane, che era, diciamo, in qualche modo no? La controparte, per così dire, insomma. Per cui non è che da noi proprio i gesuiti godessero di una fama straordinaria, anzi si vociferava che, insomma, i fratelli San Giuseppe eccetera avessero un certo qual sentore di giansenismo, e infatti io devo dire che sono un grandissimo apprezzatore di giansenisti, di Pascal eccetera. Quindi, insomma, io con i gesuiti, in teoria, sulla base di questo non dovrei proprio trovare a mio agio, e dovrei pensare al gesuitismo appunto in quel senso triviale. E invece mi è capitato poi da adulto di conoscere dei gesuiti, insomma, adesso io ho un po' di amici gesuiti che devo dire che mi ci trovo benissimo, insomma. Naturalmente anche il cardinale Martini ha dato la sua, ha dato il suo aiuto, no? Però vorrei fare qualche, quindi diciamo, vediamo l'altra faccia della medaglia, cioè quel gesuitismo di cui parlava Zagrebeschi lo si può intendere nel senso della sottigliezza, no? Della sottigliezza casuistica. E a questo proposito, per esempio, c'è una storiella di fonte assolutamente della compagnia, non dirò chi me l'ha raccontata, ma che fa capire, insomma, quanto possa essere importante una variante testuale, per esempio, per dei gesuiti. Allora, domanda un, non so se un novizio o qualcuno al superiore, dice: padre, ma si può fumare pregando? E no, insomma, assolutamente, una cosa disdicevole, totalmente disdicevole. Allora, dopo averci pensato un po', l'aspirante gesuita gli domanda: ma si può fumare pregando? Si può pregare fumando, ecco. Allora, vedete che qua due parole messe, no, in modo differente, quindi l'ho chiamata una variante testuale, non a caso, perché poi cercherò di concludere anche alla fine con una cosa di questo genere. Cioè, quindi ogni medaglia ha il suo rovescio, insomma, non è che tutto è, come dire, inutile, tutto a vanvera. Allora, io penso che ci sia in Martini, cioè penso, insomma, questo aspetto gesuitico ignaziano, ecco, propriamente. Voi sapete che Martini è stato un grande e fecondo predicatore di esercizi, no? Che poi sono stati trascritti, molti sono stati trascritti, pubblicati, e anche il libretto La vita di Mosè, insomma, è uno di questi esercizi. All'interno di questo libretto, La vita di Mosè, Martini attira l'attenzione sulla contemplazione per chiedere l'amore, che è un momento della quarta settimana degli esercizi, che io devo dire, prima di rileggermi, ecco, la vita di Mosè, non ero mai arrivato alla quarta settimana, perché insomma, mi sembrava una cosa talmente... talmente alta che insomma mi ero fermato molto prima. Allora invece mi sembra, ecco, in questa contemplazione per chiedere l'amore, di aver visto uno spirito ignaziano che mi sembra del tutto rintracciabile in Martini. E che io suggerirei di ricollegare a due salmi. Il Salmo 100, quando dice all'inizio servite il Signore con gioia, oppure nella gioia. E l'altro, dell'inizio del Salmo 103, benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Cioè questa consapevolezza che c'è in Ignazio dei doni ricevuti, che suscita un atteggiamento di gratitudine così gioiosa, che uno in realtà è lì che innanzitutto non può far altro che ringraziare, poi sì, si paragona questa grazia a se stesso, ma insomma questo è quello che in questa contemplazione si vede, e si vede anche l'atteggiamento divino di essere dappertutto, no? e di darsi da fare. Mi ha colpito moltissimo l'espressione del tutto sorprendente per me di Dio lavoratore. Dio è un gran lavoratore perché non cessa mai di darsi da fare, di preoccuparsi, per sostenere. Noi di solito pensiamo alla provvidenza, no? Invece qui c'è una sensazione quasi fisica, ecco, direi, di qualcuno che ti sostiene sempre. E quindi l'atteggiamento, mi sembra, ignaziano, è piuttosto quello di uno che fruisce di un lavoro che ha già fatto un altro. Quindi questo non è assolutamente contrario all'idea della grazia, ci mancherebbe, no? Cioè, e questa gioia riconoscente, credo che chi ha letto e ha conosciuto il cardinale Martini, ecco, possa dire, noi l'abbiamo visto. Questa è l'obbedienza, l'obbedienza alla volontà di Dio, l'obbedienza alla parola, l'obbedienza alle scritture, no? Ecco perché io dico il vescovo obbediente. Poi c'è la preghiera di Ignazio, subito dopo la contemplazione per chiedere l'amore, c'è una riflessione su tre modi di pregare. Ma il secondo di questi modi, quando lui dice, contempliamo una parola di una preghiera, per esempio se uno comincia a dire Padre nostro, dice, beh, può anche fermarsi a dire soltanto Padre. Se poi si accontenta e gli vengono in mente, no, delle cose, non è che si deve preoccupare di andare avanti. Quindi questo fatto che su ogni singola parola ci si possa soffermare, che si apra un mondo, perché in ogni singola parola il Signore, diciamo, coglie l'opportunità, ecco, di rivelare il suo disegno, perché ha quest'ansia di comunicare e di dare, no? Si dice l'amante dà all'amato quello che ha, quello che sa. Ecco, questa è una scoperta che direi non si finisce mai di fare. Quindi l'orazione del cardinale, che naturalmente aveva come cardini appunto la preghiera e l'obbedienza, è un'orazione sulle parole, non a caso lui insisteva sulla lezione divina, no? Allora mi sembra che a questo punto tutti i vari, le varie tessere del mosaico, cioè l'attenzione alle scritture nel senso della critica testuale, lo stare a vedere i dettagli e l'idea di un'attività, di una testimonianza nel mondo che nasce dalla consolazione, che nasce dalla gioia della contemplazione della parola, no? sia il punto che potrebbe rappresentare, ecco, questo essere ignaziano di Martini. Allora io qui vorrei proprio citare lui in un altro esercizio. Devo trovare gli occhiali. Sì, è un po' più lungo forse appunto di quello che era stato previsto, però io approfitto dell'assenza di Zagrebeschi, per cui allora nel 1983 Carlo Maria Martini predica degli esercizi al suo clero milanese. Questi esercizi anche loro sono stati trascritti, sono stati pubblicati in un libretto che io cui non ricordo neanche il titolo in questo momento, poi se metto per iscritto questi appunti lo rintracceremo, perché l'ho anche citato in un altro scritto mio pubblicato, e il punto chiave che mi interessa è questo: esiste un muro di separazione tra preghiera e vita, tra preghiera e morale, cioè direi, che è uno dei grandi rischi della nostra vita cristiana. Allora dice Martini in questo esercizio: noi siamo vittima inconscia di uno sbaglio fondamentale. Qui possiamo chiamarlo separazione tra preghiera e vita. Viviamo infatti questo rapporto in maniera imperfetta. Il modo imperfetto è bene espresso nella frase preghiamo per poter agire meglio. Preghiamo cioè per avere la forza di compiere meglio il nostro dovere. Queste espressioni contengono tutta l'esclusione del vero e pieno rapporto tra preghiera e vita. Suppongono in fondo che sappiamo già cosa fare, che conosciamo già i nostri doveri da compiere. In realtà, prosegue Martini, è solo dalla contemplazione della contemplazione, dice il latino, del mistero di Cristo, suscitata dalla meditazione che segue la lezione divina, che si sviluppa la comprensione profonda del rapporto preghiera-vita. Quando la meditazione suscita in noi, per grazia dello Spirito Santo, la contemplazione del mistero di Cristo, ne segue quell'effetto della presenza dello Spirito che la Scrittura chiama paraclesi o paraclesi. Abbiamo avuto due quindi ve lo lascio con questa incertezza, chiederemo poi. E la consolazione, una gioia profonda del mistero divino. Dalla consolazione nasce quello che Paolo nelle sue lettere chiama discernimento o discrezio. È l'esperienza della consolazione che dona la capacità cristiana di capire che cosa nella propria vita, nel mondo, nella storia corrisponde al disegno di Dio e che cosa al contrario vi si oppone. Questa capacità di discernere ciò che è secondo la mente di Cristo e ciò che non lo è, non deriva da un ragionamento o da un processo deduttivo, ma proprio da una intrinseca connaturalità, da una vera esperienza di Dio. Citazione lunga, ma insomma che doveva essere proposta, spero di non essere andato troppo veloce, comunque la rintracceremo. Bene, io direi che a questo punto possiamo lasciare la parola ai relatori principali. Soltanto una cosa sull'uomo del sabato. Dunque, io non ho fatto una domanda. Voi, insomma, tutti sappiamo che Martini aveva un rapporto con l'ebraismo molto intenso, insomma, voleva concludere a Gerusalemme anche la sua esistenza terrena, poi è stato impedito. E allora nella introduzione di questo volume che raccoglie molte sue opere, si dice che Martini è stato un grande discepolo e successore di Agostino Bea, al biblico. Bea è stato rettore prima di lui. Allora io domando qui ai padri gesuiti presenti, perché non lo so, era Bea gesuita? Lo sospettavo, ecco. Allora, e la seconda domanda è, si sono fatte delle indagini per scoprire se Ignazio avesse qualche nascosta, naturalmente, perché era rimasto, insomma, qualche ascendenza di carattere ebraico, perché mi domando appunto se questa specifica attenzione alla parola singola in qualche modo non si possa ricollegare a questa sottigliezza, diciamo, lessicale, che è sarebbe l'altra faccia, ecco, del gesuitismo. E allora vorrei concludere invece della storiella del fumo leggendovi un commento da un libro di Alberto Mello sui Salmi, sempre con riferimento al Salmo 100 che vi dicevo prima. Alberto Mello è un monaco di Bose che ha studiato parecchio i Salmi e ha pubblicato una nuova versione, e su questo di 100, gioia e timore, servite Adonai con gioia, ecco, lui adesso poi commenta, cioè cita il Midrash sui Salmi e Rashi, o Rashi, non sappiamo come si dica, dice: sappiate che Adonai è Dio, lui ci ha fatti e noi siamo suoi. E allora scrive Mello, al versetto 3, Rashi sembra combinare genialmente due letture alternative, quella del testo masoretico che legge egli ci ha fatto e non noi, lettura confortata anche dai 70 e dalla Vulgata. B, quella proposta in margine, o Kere, che legge egli ci ha fatto e noi siamo suoi, seguita da Gerolamo. Nel suo commento Rashi propone, lui ci ha fatti e noi siamo suoi, fin da quando non eravamo ancora nel mondo, ovvero eravamo suoi prima ancora di esistere. Siamo suoi perché non ci siamo autocreati. Un procedimento analogo si osserva a proposito del Salmo 139, anche lì Rashi prospetta due possibilità di lettura, effettivere, senza escluderne una a vantaggio dell'altra. Ecco, questa, diciamo, le due letture, no, che non si escludono a vicenda, sono il contrattare il parallelo della storiella del pregare fumando o del fumare pregando. E così concludo.
Grazie a Ugo Lodel, editore del libretto Il Vescovo che possiamo avere tra le mani oggi e anche acquistare al Banco Pizzeria a fianco. E prima di dare la parola a Padre Salvini, devo rimediare una mia trascuratezza iniziale. Vedendo i volti dei presenti, avendo la fortuna di conoscerne buona parte, ho dato per scontato quello che non deve mai essere dato, un incontro fino alla biblioteca civica, che non è detto che tutti abbiano una serie di informazioni iniziali sul cardinale Martini, sul padre Carlo Maria Martini, dal punto di vista strettamente biografico. Poi ci sono invece qui coloro che hanno incominciato e continueranno a parlare invece più in profondità. Quindi, per rispetto di un principio di messa in varie condizioni per tutti, è mio dovere soltanto richiamare alcuni passaggi. Ho accennato qualcosa della sua infanzia, del suo cammino iniziale, anche all'interno della Compagnia di Gesù. Venerdì, per chi ha partecipato, molti dettagli sono stati dati della sua attività di docente di Sacra Scrittura, di studioso di docente di Sacra Scrittura, giovanissimo docente coinvolto in un'edizione critica del Nuovo Testamento. I passaggi che ci interessano oggi sono i passaggi che incominciano il 29 dicembre del 79 con la nomina da arcivescovo da parte di Papa Giovanni Paolo II e con il suo ingresso a piedi in diocesi il 10 febbraio 1980. La diocesi più estesa, mi sembra ancora, perlomeno in un'ottica eurocentrica, ecco, nella Chiesa Cattolica. Resta questo in mente, forse dobbiamo incominciare però anche a ragionare in altri termini. Di questo primo momento, le cose che mi ero segnato da mettere in evidenza, di nuovo rispetto a quello che egli ci ha lasciato di ricordi, ecco, la sua percezione di una fragilità, di un'inadeguatezza, ma nello stesso tempo la fiducia assoluta nutrita in Dio come colui che non avrebbe abbandonato il suo discepolo. E incomincia nelle logge di Milano un'attenzione a un metodo che ci è appena stato richiamato, il metodo della lezione divina, non che sia stato ovviamente ideato da Cardinale Martini, un metodo millenario, però era un qualcosa che in qualche modo nella pratica, soprattutto nella pratica pastorale, si poteva dire pressoché sconosciuto ancora in quegli anni. Un modo molto concreto di attuare quel rinnovamento conciliare che ad esempio per gli studi teologici aveva portato alla riorganizzazione, visto che parliamo di un gesuita, delle Ratione Studiorum, cioè dell'organizzazione proprio degli studi, ponendo la scrittura come punto di partenza per qualsiasi disciplina teologica, per chi si deve formare per il presbiterato. Bene, lezione divina significa riportare al centro della vita di tutti i fedeli la scrittura. E farlo nella diocesi di Milano significa farlo in modo da renderlo poi molto evidente all'insieme delle scienze crediane. Un vescovo inizialmente così poco conosciuto, un professore, e chi è cresciuto a Torino, chi vive a Torino, penso che in questo momento possa facilmente pensare all'arrivo di un professore nella diocesi di Torino, ecco, anche in quel caso, che non l'abbiamo fatta, chissà come. Qui un professore che andava ai 600 in giro da vescovo, lì un arcivescovo appena arrivato che può permettersi di andare a comprare il giornale da solo in edicola e farsi passeggiate per Milano per capire la città anche attraverso quel modo. E un vescovo che nel suo girare non trascura esperienze come quella del fratello Ettore, quindi della mensa esattamente dei vagoni. 1983 diventa cardinale, viene nominato cardinale col titolo di Santa Cecilia, ma quello stesso anno è l'anno in cui i militanti di prima linea lo individuano come interlocutore per un gesto storicamente rilevante che è stato quello della consegna delle armi e quindi un giudizio complessivo su un'esperienza dolorosissima che in questa città anche è stata vissuta pesantemente e che portò poi nell'84 appunto alla consegna di una borsa di armi in arcivescovato. 1986, presidente del Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa, lo resta fino al 1993. Più o meno contemporaneamente, in questo, ecco, ci sono, almeno io mi sono segnato a margine questo duplice movimento ad intra e ad extra, per usare termini ecclesiali, in qualche modo facilmente usati in contesto ecclesiale, da un lato l'impegno nella Chiesa, questa assunzione di nuove responsabilità, dall'altro l'inizio di un'esperienza che è la cattedra dei non credenti, cioè un invito rivolto completamente al di fuori degli orti e degli ovili di cui si è pastori, almeno si è immaginati pastori soltanto, per rivolgersi a tutti i pensanti. Non si tratta, ecco, di poco. 93 è anche l'inizio di un sinodo diocesano che si è concluso poi nel 95. Nello stesso periodo, ecco, la costituzione di un consiglio ecumenico delle chiese cristiane, lo sviluppo di quel dialogo tra cristianesimo ed ebraismo, dialogo di nuovo condotto non soltanto sul piano del confronto del pensiero, della riflessione teologica, che è stato la base di un qualcosa di molto particolare per l'ultimo tempo della vita del cardinale Martini. Nei primi giorni del maggio 2012, egli è morto il 31 agosto del 2012, il rabbino Giuseppe Laras si reca a salutare il cardinale, ormai avviato agli ultimi giorni, prende tra le mani la sua testa e recita la benedizione sacerdotale. E la stessa cosa avviene vicendevolmente da parte del cardinale Martini nei confronti del rabbino Laras. Di nuovo pensiero, azione, inveramento di quello che si pensa. '99, il sinodo dei vescovi europei, la proposta di un nuovo concilio per affrontare alcuni temi che sono temi ancora oggi all'attualità, poi ecco, al di là dell'esito delle proposte. La fase della preghiera, la fase del ritiro a Gerusalemme, diventando e restando un punto di riferimento, la raccolta di riflessioni che è stata pubblicata col titolo Conversazioni notturne a Gerusalemme dice qualcosa. Il suo rientro in Italia è un'altra anticipazione di qualcosa che stiamo vivendo in questi giorni. Non è stato fino ad oggi comune che chi avesse responsabilità nella Chiesa utilizzasse mezzi di comunicazione che per la Chiesa italiana non fossero la civiltà cattolica per parlare alla società italiana. E il cardinale Martini tiene una rubrica sul Corriere della Sera. In questi giorni abbiamo visto un altro gesuita utilizzare il giornale per rispondere, ecco, e soprattutto quale giornale, la Repubblica, per esprimersi e per parlare di nuovo fuori da Dovine. Non pensavo di dover aggiungere altro come dati introduttivi. Mi scuso per non averlo fatto prima, spero di non essere andato troppo in ritardo rispetto a quello che in ogni caso già è potuto trasparire dall'intervento di Ugo Rosa. Do quindi la parola a Padre Salvini. Padre Salvini, sempre perché non più a padre, è probabilmente già conosciuto da tutti i presenti, ma in ogni caso, oltre ad essere un padre gesuita, in particolare è stato direttore di quella rivista che ho appena citato, la Civiltà Cattolica, la cui funzione abbiamo visto confermata ancora recentemente con un'intervista sempre di Papa Francesco. È una funzione tutta particolare nel panorama dei mezzi di informazione in Italia. Credo che la Civiltà Cattolica da una parte è il regno per l'apparato documentario e la possibilità di non essere troppo ufficiale, per essere un po' fuori da Roma, ma a Bologna, siano i due strumenti che dal punto di vista della cultura del mondo cattolico continuano ad essere centrali, ecco, nell'animazione del dibattito, della riflessione, anche di quel mondo cattolico.
Grazie dell'invito. Si credo sia difficile fare a fette la figura del cardinale Martini, quindi non so se il vescovo, il biblista, il gesuita, praticamente sono la stessa persona, quindi le cose che io posso dire in pratica si sovrappongono anche, mi pare che sia giusto anche farlo. E quello che io posso dire, completando continuando la presentazione che è stata fatta, non sono imparziali ovviamente, io sono gesuita, ho condiviso molte delle cose del Cardinal Martini, e tra l'altro lui è stato un valido collaboratore della rivista di cui mi sono occupato, mi occupo da 30 anni circa, cioè la Civiltà Cattolica. Quando venne nominato arcivescovo di Milano, io ero a San Fedele, la residenza dei gesuiti di Milano, dove avevo una messa domenicale. Ricordo di aver detto ai miei fedeli: il nuovo vescovo a Milano è poco conosciuto, ma a voi un po' è conosciuto, perché diverse delle cose che ho detto nelle omelie le ho prese dagli scritti del Cardinal Martini, quindi il suo pensiero in qualche modo vi è già noto. La Civiltà Cattolica ha collaborato anche da arcivescovo. Civiltà Cattolica, grazie per i complimenti fatti, condivide la sorte delle riviste di cultura, cioè riviste che tutti citano, ben pochi leggono, che è molto pesante e senza foto, e quindi cioè, richiede un certo impegno e del tempo. Se il denominatore comune dell'incontro di oggi è Martini Vescovo, io paradossalmente ho qualche vantaggio, nel senso che io ho conosciuto poco Martini da gesuita. Non ho avuto professore, io ho iniziato i miei studi di teologia a Chieri per un anno, ma era proprio l'anno in cui Martini lasciava Chieri per andare al Biblico, e quindi non ho avuto professore. Anche se poi ho fatto con lui degli esercizi, dei ritiri, qualcuno a viva voce, qualcuno col magnetofono, a un certo punto mi si guastò il predicatore. Era il corso che mi diceva il Cardinal Baggio, ha un po' influito anche sulla nomina, quello degli esercizi seguendo il Vangelo di San Giovanni, che era molto piaciuto al Cardinale, che era il prefetto della Congregazione dei Vescovi, quindi poi aveva avuto un certo peso nella nomina. E io l'ho conosciuto invece soprattutto da arcivescovo di Milano. Io ero già a Milano e sono rimasto altri 5 anni a Milano, e dopo, prima che mi trasferissero a Roma, quindi ho conosciuto più da vicino personalmente proprio quando lui era vescovo. La cosa che vorrei sottolineare è che, fin dall'inizio, è che è rimasta come elemento fondamentale della figura di Martini per me, è la sua spiritualità. Anche come vescovo mi pare trasmettesse soprattutto il senso di Dio. Dei gesuiti, uno dei collaboratori di Sant'Ignazio, se non Sant'Ignazio stesso, diceva che i gesuiti devono essere contemplativi nell'azione. Martini ha sempre abbinato queste due cose, e anche da professore ci teneva per esempio a fare del volontariato nella comunità di Sant'Egidio, e poi l'avrebbe fatto volentieri anche da vescovo, se non fosse stato troppo difficoltoso muoversi con un semplice lavoro di volontariato, proprio perché il senso di Dio e della fede si trasferisse, si trasformasse in quella che è la faccia attiva della fede, cioè la carità, l'impegno concreto. E di altre cose in genere è già stato detto, in particolare la sua fede, e questo è stato l'oggetto, se ho capito bene, dell'incontro precedente, era attinta dalla Bibbia. Don Tonino Bello, altra figura notevole dell'episcopato italiano degli ultimi decenni, racconta in un libro che mentre tornava alla sua diocesi di Molfetta, gli faceva da autista un frate francescano che non aveva molto in simpatia al Cardinal Martini, e quindi mentre Tonino Bello tentava di difenderlo, il francescano gli disse: ma il Cardinal Martini cosa vuole? Se gli toglie la Bibbia non ha nient'altro. E Tonino Bello annota in questo libro che se lo avessero detto a me o di me e l'avrei fatto scrivere sulla mia tomba, perché è un complimento molto, credo che il massimo che si possa dire di un vescovo. E altri hanno parlato di Martini biblista, e io direi solo una cosa che colpiva: il suo uso della Bibbia, che era sempre, almeno da vescovo, non quando era professore e non nelle sue opere scientifiche, era sempre in funzione pastorale, cioè l'uso continuo della parola di Dio era per la predicazione. Questo faceva storcere il naso a diversi biblisti, compresi i suoi confratelli del biblico, perché dicevano che non è un lavoro scientifico. Io credo che questa sia la funzione della parola di Dio, cioè che non è stata scritta, tramandata solo per essere oggetto di studio in laboratorio, ma per essere mezzo che fa conoscere il Signore e quindi porta una buona notizia, cioè strumento di evangelizzazione. E di questa Bibbia lui si serviva in particolare per gli esercizi che dava, e ne ha dati moltissimi. Non riesco ancora a sapere quanti corsi suoi sono stati pubblicati, e anche da vescovo non ha mai rinunciato a dare ogni anno uno, due o più corsi di esercizi, che poi venivano, come è stato detto, trascritti e pubblicati. E lui mi diceva: quelli sono libri che io non ho scritto e non ho letto, perché affidava ad altri il compito di trascrivere le registrazioni e poi pubblicarle. Devono essere una trentina. La difficoltà del computo è data anche dal fatto che, siccome si vendeva molto bene, molti editori li hanno ripubblicati, magari cambiando il titolo, così sembravano cose nuove. Li compravo, poi scoprivo che era già apparso con un altro titolo. L'importante è che facessero del bene. E come pastore, e come sappiamo tutti, Martini ha dovuto assumere un compito al quale non era preparato. È un uomo di studi e che pensava di continuare la sua carriera di studioso, in particolare del Nuovo Testamento, conoscendo le lingue più antiche, amarico, ebraico, eccetera, e invece si è trovato improvvisamente paracadutato alla guida della diocesi di Milano. E anch'io so dire se è la più grande o meno, perché ho fatto una laurea in statistica, ma le statistiche, diceva un economista inglese, sono usate dagli economisti, dove dovrei esserci anch'io, come gli ubriachi usano i lampioni, cioè non per illuminare ma per sostenersi, cioè senza alterare le statistiche si possono far dire quasi tutte le cose che si vogliono. Quindi credo che sia la diocesi più grande del mondo come numero di parrocchie, penso sia 1100, e come numero di sacerdoti, come abitanti probabilmente no, per lì si può discutere quanti abitanti sono veramente cattolici e quanti sono iscritti all'anagrafe. Credo che Città del Messico e San Paolo, almeno prima, avessero più cattolici, ma comunque una diocesi imponente e molto grande. E Martini era, lui stesso diceva, assolutamente impreparato a prenderne la guida, sia perché non aveva mai pensato a fare, venire condannato all'episcopato, chiedo scusa alla signora Bondilla, in secondo luogo come gesuiti. E credo che più o meno tutti sappiate, i gesuiti del bene, nel bene e nel male, i gesuiti fanno i tre voti tipici della vita religiosa e un quarto voto di obbedienza al Papa. E però oltre a questi quattro voti che si fanno in pubblico al termine della formazione, poi in sagrestia i gesuiti fanno altri 6-7 voti, non mi ricordo bene quanti ne infatti, e che sono un po' un'iniziazione massonica, in cui si fa voto, e quindi sotto vincolo di peccato, di non aspirare a essere vescovi, a denunciare chiunque sapesse dei confratelli che che aspira a essere vescovo e di non voler diventare superiore nell'ordine, di denunciare chi si sapesse che vuole diventare superiore e altri voti del genere sulla povertà. E siccome anche Martini aveva fatto questo voto, ci raccontava che quando ha avuto la nomina, la notizia della nomina, chiese udienza al Papa Giovanni Paolo II e gli espose questa sua difficoltà, dicendo: io ho fatto un voto di non, come gesuita, di non diventare vescovo. E il Papa gli avrebbe risposto: per il voto che ha fatto se la veda col suo generale, a me basta che vada a Milano e faccia il vescovo. E questo però lo aggiungo io, anche perché credo che Papa Wojtyła non avesse molte idee sui religiosi di vita attiva, anche perché lui ha conosciuto i religiosi in Polonia, dove ai religiosi di vita attiva, diciamo così, come possono essere i salesiani, i barnabiti, i francescani, i gesuiti, erano state tolte tutte le opere tradizionali, scuole, centri sociali, centri di assistenza, quindi potevano lavorare solo nelle parrocchie, che dipendono strettamente dal vescovo. Quindi per Wojtyła, anche quando ho parlato io con lui, i religiosi sono i monaci, quelli hanno una vocazione chiara. Gli altri sono preti come gli altri che vivono insieme, ma non avevo l'impressione che capisse molto lo specifico della vita religiosa attiva. E però questo voto in genere veniva osservato, viene tuttora osservato, tolto che nei territori di missione, dove l'essere vescovo non è così una gloria quanto una fonte di grane senza fine. E per essere chiari, in Italia in un secolo ci sono stati solo due vescovi e mezzo gesuiti, Cardinal Boeto a Genova, Martini a Milano, e in mezzo il Monsignor Pitau, che recuperato dal Giappone è stato fatto arcivescovo, ma non per una diocesi, ma come segretario della Congregazione per l'Educazione Cattolica, cioè un dicastero vaticano, che ha lasciato appena compiuti i 75 anni per tornare al suo Giappone. E quindi Martini si trovò improvvisamente vescovo. Io non so tutti i particolari, credo che a Roma aspettassero una designazione un po' unitaria da il Cardinal Colombo e dai suoi vescovi ausiliari del capitolo, eccetera. Questa designazione unitaria non arrivava. E allora si è deciso di scegliere uno che fosse del tutto al di fuori della mischia. E difatti Martini, di fatto, non era conosciuto. Come risultato di questa situazione, Martini, quando ci parlava ai primi tempi, veniva a trovarci in comunità, del suo compito come vescovo, e paventava soprattutto la solitudine di chi è messo sul piedistallo, soprattutto se poi si espone, e il giovane vescovo è sempre un po' condannato ad essere solo, anche perché ha del potere fa anche un po' paura agli altri. Di questo ci sono chiari riflessi anche nel libro Il Vescovo, un po' il libretto di cui mi parlava, che aveva in mente di farlo, mi aspettavo un grosso volume, che invece è arrivato una cosa corta ma molto, molto ricca. E come vescovo Martini credo si sia interamente dedicato alla sua diocesi e alla Chiesa, accettandola com'è, quindi non la Chiesa dei sogni, anche dei suoi sogni, ma la Chiesa con i confratelli dell'Episcopato, i sacerdoti, le loro virtù, ma anche i loro limiti, le loro debolezze. E al Papa, sia quello che l'aveva scelto, sia successivamente a Benedetto XVI, ha sempre riservato una fedeltà profonda, che dovrebbe essere tipica di ogni sacerdote e ancora di più di ogni gesuita. E purtroppo noi giornalisti, ma spero non Civiltà Cattolica, da questo punto di vista quasi da subito gli ha fatto un cattivo servizio, contrapponendolo ai vari papi. La prima biografia, scritta dai primi anni di episcopato di Martini da Valentini, che credo fosse stato direttore dell'Espresso, è una biografia voluminosa, tutta favorevole, e aveva un capitolo intitolato L'Anti-Voitiva, che poi leggendolo non c'era affatto una contrapposizione, semmai stili diversi, ma anche i santi hanno avuto stili diversi. Ma la stampa ha sempre un po' giocato su questo. E a me Martini diceva, credono di farmi un favore contrapponendomi al Papa, o ai Papi. E quando già stava molto male, il Papa andò a Brescia per l'inaugurazione, Benedetto XVI, dell'Istituto Paolo VI, nel cui consiglio scientifico mi trovo anch'io, quindi ero anch'io a Brescia. Poi sono andato a trovarlo e ebbe un colloquio personale con Papa Ratzinger. Io andai a trovarlo poi a Gallarate, e un mese o due dopo, ci passavo un paio di volte all'anno, e mi diceva, ho detto al Papa, Santità, non creda mai quando mi contrappongono a lei. Questo non l'ho mai fatto e non lo farò mai e non l'ho mai criticata, quindi non ci creda. E anche se, questo raggiungo io, le sensibilità ovviamente sono molto diverse. Una cosa che ha aiutato molto Martini anche nella sua solitudine, direi che è stato il senso dell'umorismo, una grande autoironia. Io l'ho frequentata da vicino e direi che questa è una sua grande difesa, credo anche un dono di Dio. Gli episodi su questo si sprecano. Quando ci fu la prima visita di Papa Wojtyła a Milano, sono andato anch'io a Venegono a concelebrare, che fossero 3.000 preti, 3.500 preti, poi presentò al Palalido, credo 11.000 suore. Quanti ce n'erano a Milano, ma credo fossero confluite anche dal Piemonte e da altrove, e Martini fece una presentazione mostrando tutto quello che le suore facevano a Milano, tutto il lavoro di base, eccetera, e poi dopo si ritirò, dopo 10 minuti di presentazione, lasciando il posto al Papa, e un giornale di Milano, più notevoli, commentò e Martini, occupando un po' a lungo il microfono, si vedeva chiaramente che non lo voleva cedere al Papa, che avrebbe detto cose diverse. Allora, successivamente, in un'altra occasione analoga, Martini fece una brevissima presentazione, poi si ritirò e lo stesso giornale commentò, in questo tirarsi indietro c'era un'evidente presa di distanza di Martini nei confronti del Papa, per cui durante una gita in montagna Martini mi diceva, ma non so dove mi devo mettere, perché se sto lì gli faccio ombra, se mi tiro indietro prendo le distanze, quindi non è chiaro dove mi devo collocare. Invece anche come vescovo, questo sì, anche in ciò che ha scritto, in ciò che ha detto, era evidente in Martini la dimensione che è stata di molti santi e di molti papi, di una ecclesia sempre reformanda. C'è un desiderio che la Chiesa sappia rinnovarsi in continuazione. Quindi, come direbbe Papa Francesco, andare alle frontiere, una Chiesa capace di dialogo, mentre invece Martini, di Martini si è detto che avrebbe invocato un Vaticano III, invece sia me che a Padre Sorge, mio predecessore nella direzione di Civiltà Cattolica, Martini diceva, questo io non l'ho mai detto, non ho mai chiesto di fare un Vaticano terzo, primo perché non abbiamo ancora digerito il secondo. In secondo luogo perché non c'è alcuna preparazione per un Vaticano terzo. Ci sono alcuni problemi da risolvere, ma non c'è stata una vera preparazione come invece per il Vaticano II, soprattutto con Pio XII. Invece quello che io ho detto, mi ripeteva, è che vorrei che si riproducesse quello spirito di creatività, di entusiasmo, di positività nella vita della Chiesa che abbiamo vissuto durante il Vaticano II e che adesso mi sembra un po' spento e che alcuni, e non so se sia vero o no, anche qui io sono di parte, pensano sia un po' rinato con il pontificato attuale, che certamente ha suscitato grandi entusiasmi. Alla sua diocesi il Cardinal Martini ha dedicato un po' tutto se stesso. Io gli avevo chiesto una volta se poteva venire a parlare a San Fedele, non mi ricordo di cosa, e uno dei suoi segretari, giocando sulle parole, mi dice: ma sai, in questo tempo il Cardinal Martini è occupatissimo, sta facendo una vita d'inferno. E detta di un arcivescovo non era forse l'espressione più congeniale, insomma. Ma ad ogni modo credo che abbia adottato non solo il rito ambrosiano, ma ha cercato in tutti i modi di farsi ambrosiano, questo probabilmente lo può dire lei più di me. E io gli ho chiesto una volta due se non ha mai pensato di dividere la diocesi. La diocesi ambrosiana è un po' un mastodonte, quindi anche credo difficile da governare. E lui non mi disse né sì né no, ma dicendo: ma per i padri della Chiesa la diocesi è la sposa del vescovo, nessun marito fa a pezzi volentieri la moglie, almeno se la vuol bene, insomma, non è il caso. Abbraccia per esempio anche tutta la provincia di Varese e anche qualche cosa della diocesi, della provincia di Como. E l'accoglienza da parte della gente credo sia stata molto cordiale fin dall'inizio, non direi da tutti nella curia milanese, anche lì forse lei ne sa più di me, e anche perché è una nomina del tutto inattesa. E uno degli 11 vescovi ausiliari ereditati dal Cardinal Colombo, sorridendo, eravamo a tavola, quindi in vino veritas, ma ci dicono che noi milanesi siamo piuttosto schizzinosi, abbiamo accettato di buon grado un vescovo che non è milanese, è torinese, che non viene dalla pastorale ma viene dagli studi, è religioso ed è gesuita, cosa volete di più? Noi l'abbiamo accettato, quindi siamo molto tolleranti. Una cosa che ci colpì, e dico ci perché parlo di noi gesuiti di San Fedele, che è una chiesa situata a 150 metri dal Duomo, che comprende tra l'altro il teatro alla Scala, insomma due passi dal cuore della città e della diocesi, e non prese un segretario gesuita, come altri illecitamente hanno fatto anche qui a Torino, e non ha mai voluto quindi dimostrare quasi che i gesuiti in qualche modo avessero occupato la diocesi. Quindi si è fatto, non conosceva nessun prete, credo quasi, quindi si fece indicare un sacerdote che gli facesse da segretario, chiedendo, non so, cioè il Cardinal Colombo, a qualcuno che glielo presentassero. Il primo fu Don Erminio Descalzi, attuale vescovo ausiliare a Milano. E poi ne ha cambiati parecchi, perché diceva uno non si fa prete per fare il segretario a vita di un vescovo, e quindi è bene che faccia il pastore. Quindi ogni 5-6 anni cambiava il segretario, e non so quanti ne abbia cambiati, ma ne ha cambiati diversi. Questo tra l'altro ha consentito a tutti i suoi segretari di scrivere un volume di memorie, ma non... credo quasi tutti l'abbiano fatto, anche quello che l'ha assistito Don Damiano fino alla fine. non ha evitato che ci fosse un'altra figura analoga di quella di Monsignor Loris Capovilla, che è Giovanni XXIII, o di Monsignor Pasquale Macchi per Paolo VI. Nulla di male anche in questo, sono scelte differenti. Non so dire come si sia sempre trovato nella gestione della diocesi. Quando ha ceduto il pastore del Scamando al cardinale Tettamanzi, l'uomo gli diceva ti passo il bastone di Sant'Ambrogio e sentirai quanto è pesante. Evidentemente è un compito non difficile. Anche in diocesi ha avuto delle critiche nei primi tempi, anche perché viaggiava parecchio e per dare corsi di esercizi, poi perché era in sei congregazioni vaticane, quindi due papi gli hanno dimostrato molta fiducia e quindi lo accusavano di viaggiare parecchio. Poi, siccome questo gli ha dato grande notorietà e fama anche mondiale, dicevano: beh, però in fin dei conti è il nostro arcivescovo, quindi è diventato celebre, in qualche modo rende celebre anche Milano. E poi le critiche come vescovo sono venute da alcune parti, ma forse un po' troppo esaltate dalla stampa per altri motivi. Per esempio, cominciò la visita pastorale dal carcere di San Vittore, cosa che gli venne rimproverata dicendo: lì ci sono i terroristi, eccetera, era epoca di terrorismo, vada piuttosto dalle vittime. E è andato anche dalle vittime, andò tra l'altro a benedire la salma quando era ancora coperta solo da un lenzuolo insanguinato del giudice Galli, che era stato ucciso. Non vada a San Vittore dei Carnefici, ma vada dalle vittime. Celebrò il funerale di Walter Tobagi, giornalista del Corriere della Sera, ma ebbe a dire anche su quello, perché era socialista. Prima doveva prendere le distanze dal partito a cui apparteneva. Quindi di nuovo era tirato da una parte e dall'altra. E quindi io sono andato, quando ero già a Roma, al conferimento di una laurea honoris causa a Martini, al Pontificio Ateneo Salesiano in Scienze dell'Educazione, per quello che aveva fatto in materia educativa. E il rettore che magnifico che gli consegnò la laurea era il cardinale Tarcisio Bertone, allora semplice Don Tarcisio, e con grandi applausi. Io ricordo che disse a Martini: come si trova con tutti questi applausi? Dice: ma veramente il Vangelo dice beati voi quando parleranno male di voi, e non dandone occasione. E però per adesso piglio questi, poi verranno anche i giorni in cui avranno da dire. Comunque, con il mondo degli emarginati, io direi dei vinti, come ha ricordato anche il cardinale Scola al funerale di Martini, il cardinale ha sempre tentato di mantenere un contatto intenso. Credo che anche una delle ultime visite fatte da vescovi sia stato proprio a San Vittore di nuovo, dove il direttore, che si chiamasse Pagano, gli ha consegnato una chiave della prigione. Una volta si dava le chiavi della città, in questo caso un segno di gratitudine, gli ha dato una chiave dicendo: un simbolo di libertà, ma anche un po' per tutto quello che ha fatto per coloro che qui espiano le pene a cui sono state condannate. Spero che non gli abbia detto come successe a Monsignor Castellano, che era vescovo a Siena, e che racconta che lui andò in carcere dove c'era aria di rivolta, disse parole molto opportune per cui uscì, che tutti erano molto contenti, e il direttore lo accompagnò fino alla porta dicendo: eccellenza, è stato bravissimo, veramente ha fatto del bene a tutti quanti. Quando vuole venire, venga pure. Un posto per lei qui c'è sempre. Non credo che a Martini sia andato così. E come vescovo, poi adesso cedo la parola perché ho già parlato troppo, ha avuto grandi doti, e che sono un po' doti di Dio, quindi non è che uno possa scegliere. E per esempio la grande capacità, quando parlava, di essere capito da tutti. Una dote che io come economista riscontravo per esempio in Luigi Einaudi, che è stato un grande economista, ma anche un grande giornalista. E chiunque legge ancora oggi i suoi scritti porta via qualcosa. Con Martini era un po' lo stesso, cioè un biblista portava via molto, un teologo portava via molto, ma anche una persona semplice portava via sempre qualcosa. E soprattutto sapeva parlare in un modo che, io direi, lo faceva sentire vicino alle ragioni della gente, cioè quasi vedendo i problemi senza annunciare nessuna nuova dottrina, molto fedele all'ortodossia, ma esposta dalla parte della gente, dalla parte degli ascoltatori, dei loro problemi, delle loro sofferenze. E una cosa che a me come gesuita ha sempre colpito molto è che faceva questo sempre senza polemica. Non conosco nessuno scritto, nessun discorso di Martini in cui, li ho letti quasi tutti, in cui entra in polemica diretta con qualcuno. Mentre anche molti miei confratelli, anche illustri scrittori di Città Cattolica, sembra che scrivano solo per dare addosso a qualcuno. Magari con tutte le ragioni in questo mondo, quindi dicendo altre cose giuste, ma Martini credo avesse l'idea che la verità si impone da se stessa. Non c'è bisogno di abbattere l'avversario usando la libertà, la verità come una clava per colpire gli altri, ma una volta che la gente accetta la parola di Dio, la verità contenuta in essa, l'errore, lo sbaglio si appanna da solo. Sulle controversie di cui è stato oggetto, posso qualche cosa già accennato, non concludo perché il tempo è passato, come avrei voluto, dicendo su un aspetto che in genere le biografie, anche questa è una delle ultime uscite di Impalà, non cita, aveva un grande amore per la natura, cosa che anche da vescovo credo l'abbia molto aiutato. In genere salvava il giovedì, che è un vecchio uso dei gesuiti, anche durante gli studi, di avere la cosiddetta villa per andare in vacanza, e se poteva andava in montagna. Io l'ho accompagnato credo una trentina di volte a gite in montagna, anche impegnative, l'ho portato sulla cima Iazzi, in cui già andare al rifugio, come ha detto un po' in rovina, Eugenio Vaisto, nella sua diocesi, quasi un 4.000 metri, e si divertiva moltissimo. In gite più difficile gli ho messo in cordata davanti un altro più valido, una ferrata vicino a Lecco per esempio, perché se volava, a parte che era mastodontico, saremmo finiti su tutti i giornali del mondo, e quindi cercavo di evitare i rischi, ma credo che lì veramente si rifacesse, si ricaricasse anche come spiritualità e come tutto. E chiudo dicendo che Martini, come vescovo, anche un po' come studioso, l'ho vissuto come un uomo che ha avuto una formazione all'antica e che però ha saputo capire il nuovo che avanzava, l'ha fatto suo e è diventato anche uno dei protagonisti del nuovo. E come sempre per chi si espone, e quindi rischiando anche poi di venire capito male, di venire frainteso, di venire strumentalizzato, anche perché noi giornalisti, diceva il fondatore del Giorno, ci muoviamo come uno che ha il teatro dei burattini, cioè mettendo gli uni contro gli altri, in modo che si danno botte da orbi come i burattini e il pubblico si diverte. Questo non solo nella Chiesa, mettendo Ratzinger contro Wojtyła, Martini contro il Papa, ma anche nello sport, l'allenatore contro il giocatore, Moratti contro i vari allenatori che ha cambiato, perché così il pubblico si diverte, perché c'è polemica, eccetera. E Martini in questo ha saputo veramente trasferirsi in un mondo nuovo, credo con, interpretando quelli che erano nel senso migliore i segni dei tempi e il nuovo che si annunciava. Quindi io mi auguro che prima o poi, magari con un po' più di calma di quanto non sia avvenuto con altri personaggi, arrivi qualche cartello che dica santo quasi subito.
Sono stato molto contento di scoprire che dalla casa editrice si pensava a Monsignor Brambilla per questo incontro, perché Monsignor Brambilla, oltre che testimone diretto degli anni di attività pastorale Cardinal Martini, è egli stesso uomo di studi, passato a un certo punto a questo nuovo ruolo, a questo nuovo compito, condannato forse per il bene di tutti, perché l'ha voluto la redenzione, diciamo, il riscatto che si paga per gli altri passa effettivamente anche attraverso questo. E anche perché l'avevo già sentito parlare e quindi, come dicevo prima, ero sicuro che sarebbe stato veramente un bel dono per tutti noi oggi. Quindi con grande piacere do la parola a Monsignor Brambilla, attualmente vescovo di Novara.
Buona giornata, bentrovati a tutti, ringrazio appunto l'editore, chi mi ha invitato, un saluto affettuoso alla sorella e al nipote, che legano già altri precedenti incontri, e a tutti voi che siete qui dalla città natale di Martini. Martini arriva a Milano che io ho 5 anni di sacerdozio, di ordinazione, e diciamo così, anche se non è il vescovo del mio seminario, però è il vescovo della mia maturità presbiterale, che dopo 22 anni fanno insomma qualcosa come 27 anni che sono la parte centrale di una vita, quelli che segnano l'impianto di un'esistenza. Ho 2 ricordi intimi con lui. L'uno la sera prima del suo ritorno da Gerusalemme, quando doveva rientrare, io arrivavo quella sera con un gruppo di disabili, di famiglie con disabili, e ha detto sì, possiamo, se arrivate in tempo ti vedo almeno te, e vedo almeno te. E quindi purtroppo noi siamo arrivati verso le 8, lui quella sera aveva avuto una sera molto difficoltosa perché in realtà sapeva che non veniva in Italia solo per qualche cura, ma per non rientrare più a Gerusalemme, che era stato il suo sogno, e quindi però la gentilezza, avevo appena diventato vescovo credo da 8 mesi, la gentilezza di telefonarmi e di salutarmi. Il secondo ricordo invece più importante ed è all'inizio, forse anche del motivo per cui sono qui oggi, 10 giorni prima dell'ingresso a Novara, poteva essere intorno al 15 gennaio del 2012, io faccio l'ingresso al 5 febbraio, vado a trovarlo, a salutarlo. E lui mi dice che programma hai ormai con il suo filo di voce per Novara, e io ero già 6 anni vescovo, vescovo ausiliare una sorta di chierichetto del cardinale, no? Fedele, brilla di luce riflessa, e allora lui senza aspettare la risposta va e prende il libretto, credo che sia stato dopo l'editore il secondo a vederlo, perché Don Damiano aveva appena estratto dal pacco delle 20 copie che l'editore manda ancora fresche e profumate di stampa, e mi disse questa cosa: l'ho voluto scrivere di mia mano con fatica, e forse l'unico vero libro scritto dopo il ritorno, cioè l'abbandono, meglio la fine del suo ministero a Milano, a proposito delle cose dette dal caro amico padre Salvini, io credo, non so testare qui che Martina a Milano ci ha lasciato la salute, nel senso che la vita d'inferno
non è colpa dei milanesi.
No, certo, è colpa di questo modo con cui sono organizzate un po' le cose della vita da vescovo. Io stesso arrivo da Luna perché 15 giorni, vedete che la voce è un po' segnata, no? 15 giorni che sono in visita pastorale là. E ho voluto scrivere di mia mano con fatica, parto da questa cosa per farvi vedere un po' di Martino interiore come vescovo. È interessante questo che scriva un libro sul vescovo, tra l'altro introdotto dal dottor Rosenberg con questa visione, perché era stato a parlare, gli feci cenno dell'interesse che mi era sorto per la cura delle parole, e facendo passare un po' parole, un po' di termini che avevano bisogno di cura, non era il dottor Ugo, che naturalmente lei propose a Martini di scrivere la parola vescovo, commentare questa parola. Don Damiano, che è il suo ultimo segretario, mi disse che ha scritto questo testo con caratteri cubitali per poterli vedere, gli avevano ingrandito il carattere sul computer così che potesse scriverlo direttamente tutta mano, quindi potremmo dire che è la vera reliquia di Martini, questo piccolo libretto, che io proporrei di leggere a tutti coloro che hanno una responsabilità educativa. Talvolta basta sostituire la parola vescovo con l'educatore che funziona perfettamente. Riprendendolo in mano in questi giorni, faccio 5 osservazioni, mi fermerò prevalentemente sulla terza. È un piccolo libro pensato, perché il libro ci consente di vedere il Martini interiore, soprattutto il Martini vescovo, il suo metodo per cui siamo qui questa mattina. È pensato nella scia della grande tradizione del Liber Pastoralis, da Gregorio Magno a San Borromeo, a San Carlo Borromeo, questi grandi personaggi. Tra l'altro il suo ultimo congedo è avvenuto proprio nel giorno di San Gregorio Magno, al funerale. E contiene l'immagine ideale del vescovo secondo Martini. Voi sapete che dopo Trento San Carlo Borromeo divenne il vescovo ideale. La mia zona, che è tutta la di qui del Ticino, ci sono più immagini di San Carlo Borromeo, credo che forse anche nella diocesi di Milano. È il vescovo secondo il Vaticano II, come lo descrive, come lo vive, adesso vedremo, e vi fa pena anche l'esperienza milanese di questo uomo che arriva da un'esperienza di professore e si innesta su un corpo di una diocesi. Salvini è stato molto prudente, da buon gesuita, che ha un tratto fortemente pragmatico. Voi capite quando arriva una diocesi che fa un innesto, una persona che invece aiuta a riflettere, a prendere distanza dagli eventi, ad agire con pacatezza, eccetera, poi Ambrosiano Medio, che ragiona con le mani, molto tratto pragmatico vuol dire questo, sente subito una specie di urto. Ed è bella l'espressione che si trova nel testo, dice: io parlo del vescovo per tirarlo giù dalla nicchia e vederlo a contatto con la gente con un'immagine meno vaporosa e ieratica, più viva e senza false pretese. Sarebbe un bigliettino da mandare a tutti noi vescovi italiani come tipo di piccola icona, tirato giù dalla nicchia, vederlo a contatto con la gente. Il testo, ma in genere, l'ha già fatto notare padre Salvini, la figura del vescovo ideale di Martini è presentata qui nel volume con una riflessione sapienziale, venata di ironia, di disincanto, quando parla del segretario, che infatti cambiano, la verità il più forte lo cambiò dopo 3 anni, perché probabilmente non voleva che questi segretari, come quelli citati, diventassero poi non solo i custodi della memoria loro, ma anche poi i padroni della memoria. E io a stare, come si dice, fuori dal pericolo, scelto un segretario globale in 23 anni laico, quindi perché essere segretario anche perché la vita ci mette il suo. E quindi e mi pare che a un anno e più dalla morte questo testo brilli nella sua nitida verità. Le 200.000 persone che gli hanno reso omaggio in due giorni di interminabile code, i 20.000 presenti al funerale in assoluto silenzio, ne dicono poi il continuo pellegrinaggio che c'è alla sua tomba, qualche sacerdote ambrosiano dice ma c'è anche il crocifisso, c'è l'altare del crocifisso, ma c'era anche prima l'altare del crocifisso. Ecco, la prima cosa, questo è un po' il senso di questo suo intervento, ma è anche un po' la porta d'ingresso che ci consente di arrivare alla figura del vescovo, non solo secondo Martire, ma che è stato Martire. La prima cosa, il secondo punto che vorrei dirvi, è prendere il testo subito di petto alla questione essenziale. Partendo dall'etimologia del termine vescovo, che deriva, voi sapete, da episcopein, scopeo significa guardare, e vi guardare dall'alto, sorvegliante, sarebbe sopra, sorvegliante, guardiano, guida, pastore, dice che proprio questo termine ha fatto in qualche modo schiacciare la figura del vescovo sulla figura dell'autorità. Nella comunicazione pubblica oggi l'autorità gode di cattiva fama. E Martini fa tutto un percorso, nel piccolo libretto, di sottrarre questa figura alla cattiva fama di cui gode, io dico più che la parola autorità, appunto sarebbe la comune delle parole, perché la parola autorità non è la parola, vuol dire, deriva dal verbo augere, ci sono altre etimologie, ma quella più accreditata è questa, colei che fa crescere. Se non fa crescere, se non indica il futuro, se non rimanda oltre di sé, è cattivo autorità. L'autorità che schiaccia, che si mette al centro, che non trova la posizione di fianco al microfono, come diceva prima. Di fatto Martini la toglie dalla sua concentrazione sul potere di governo e la sposta di più nel rapporto con la parola e anche con una cosa che mi ha colpito, che non appariva tanto, si vede che era il Martini interiore, nella sua predicazione dice sulla sua azione santificatrice. Certo, quando era a Milano, una delle cose di cui sentiva un po' il peso, sentiva schiacciato dal peso, dice di sentire che il vescovo era come il Duomo. Spiego in che senso, come il simbolo della città. Tutti coloro che passavano, oltre a vedere il Duomo, volevano vedere l'arcivescovo. E quindi sentiva di dover portare un po' questa figura ideale, no? Sarebbe interessante uno studio sull'agenda delle persone che Martini ha ricevuto a Milano. Proprio lui sentiva questo come un eccesso di peso, di rappresentatività. Oggi noi sappiamo che c'è autorità e autorità. Quando essa parla al cuore della gente, avete visto i sei mesi, interessante, la biografia di Bergoglio intitolata anche lui Erchi e Subita, in italiano ha fatto sparire questo titolo, no? E porta il cuore della gente al contatto vivo della parola, realizza il vero significato del termine autorità. Autoritas è colui che fa crescere, per cui la figura pastorale di Martina ha operato, per dirla con voi che siete vicini alla Francia, un deplasmar della figura di autorità, una spiazzata portandola verso il servitore della parola di Dio. In questa immagine, servitore della parola di Dio, dice il carattere referenziale dell'autorità. L'autorità per definizione deve essere un cartello indicatore che rimanda oltre e indica l'altro. Martini è stato come l'icona vivente, bella questa sua espressione, si trova nel libro, egli deve avere il Vangelo dentro se stesso e quindi essere un Vangelo vivente. Sottolinea anche in modo icastico, se si vuole un vescovo o profeta bisogna dargli molto tempo per pregare. Devo dire, io avendo, a proposito delle dimensioni delle diocesi, posso dare le notizie più precise. La diocesi di Novara è 40 km quadrati più grande di quella di Milano. Quando Corti, che era stato il suo vicario generale, il mio predecessore, lo diceva a Martini, Martini con la sua ironia gli diceva: beh, ma tu hai il tempo, il Monte Rosa, no? E invece naturalmente la diocesi di Milano è 10 volte quella di Novara per quanto riguarda la popolazione. Quindi probabilmente il dato è, secondo il sociologo, la diocesi maggiormente ancora oggi nel mondo ha maggiore densità abitativa, non a maggiore numero, perché ci sono le altre città per la parte. Quindi l'immagine a tutto tondo che Martini ci presenta nel piccolo libro rilegge radicalmente il tema dell'autorità. Il suo un potere illuminante e liberante. Per questo dico, sostituita la parola autorità, la parola educatore, dal più semplice al più complesso, dice, partecipa ai gesti di Gesù di liberazione dal male e trasmette la forza del lievito evangelico. Ecco, per tradurre un po' in concreto questa cosa, mi porto della terza osservazione su quello che io ritengo uno dei gioielli di Martini. Purtroppo anche il Meridiano, l'ho detto al mio compagno di messa, che è stato suo segretario, Don Virginio Pontigia, che è un po' colui che ha fatto la segreteria per raccogliere i testi di questo Meridiano, mi dispiace che manca questo testo, che è certamente doc di origine controllata in mano di Martini. Si chiama 100 parole di comunione. E è un testo in 5 cartelle, probabilmente scritto d'estate. Sarebbe interessante vedere i testi di settembre di Martini, per i quali aveva avuto un po' di tempo d'estate appunto per meditarli, e ha scritto 7 anni dopo l'arrivo a Milano. Allora avevano un po' puntato i suoi collaboratori su questo numero 7, lui aveva la magia, no, dei numeri biblici, e dice: dopo 7 anni, dopo aver pubblicato le prime 5 lettere pastorali, voi sapete che sono le più belle, i 5 gioielli, ecco il prete Ambrosiano che parla, dice: se volessi dire in poche parole, no? Cioè da leggere l'imprestazione di Petrò, questo è il prete Ambrosiano, capite? Come potrebbe, cosa potrebbe dirci? Lui prende sul serio questa sfida e dice così: dice, a questo punto fa tutto l'elenco delle cose che dovrebbe dire, dice: intuendo il comprensibile smarrimento di chi si sente spinto a considerare tutto questo materiale, mi sono chiesto: non è proprio possibile scrivere una sorta di biglietto? Se lei dovesse dire in 100 parole i principi fondamentali che sottostanno al cammino pastorale che sta proponendo la nostra Chiesa, come si esprimerebbe? E lui dice: si tratta di poter, posso farvi anche l'imitazione, perché dopo 22 anni noi facevamo anche l'imitazione, dice: si tratta di rispondere alla domanda, no, tenendo come sfondo la scrittura, la tradizione, i concili. Se vai a sentire prova di adesso, no? Tenendoli come sfondo, potrebbe dirci in poche righe a quali principi di azione lei tiene maggiormente per una comunione di intenti con il suo credo e i suoi fedeli? Dice: naturalmente, per essere brevi, quanto consente un biglietto da visita, per dire tuttavia qualcosa che non sia una semplice lista di temi, ho trovato una parabola che contiene 100 parole, cioè 98 in greco, ed è la parabola del seminatore. In questa parabola lui dice una cosa che mi permetto di suggerire a voi, perché vedrete diventerà, così dice, il tema dei prossimi mesi. È il rapporto tra coscienza, uomo, che va dalla coscienza, che ritorno adesso alla discussione, sono già in alcuni giornali che a proposito di Tantano o Grimpe mettono e la parola. E risponde sostanzialmente a due domande, vi leggo tre piccoli brevetti, sono di una bellezza incomparabile. Dice, che tipo di uomo ho in mente io? Che tipo, qual è il destinatario a cui mi riferisco? Come lo considero? Dice, questo uomo è indicato nella parabola dal terreno su cui si semina, dalle diverse configurazioni e situazioni di questo terreno, dalla capacità di questo terreno di accogliere il seme, di farlo germogliare fino alla maturazione completa. Il terreno è l'uomo, è l'umanità, sono i singoli uomini, è ciascuno di noi. Noi siamo una terra in attesa del seme, terra ricca di potenzialità e di succhi vitali, terra irrorata da pioggi e irrigata da fiumi. Dopo, diceva naturalmente, terra lombarda arricchita dalla sua storia da molteplici doni del Signore. Ecco il terreno che aveva fatto fu la ricchezza di tutti i succhi, i sedimenti, eccetera, la sua storia, la sua tradizione, è in attesa di un'insegnazione. La terra dunque significa l'uomo, la nostra gente pronta a ricevere il seme dalla parola, capace di accoglierlo, di fargli portare, produrre frutto. La terra senza il seme è brulla. È abbastanza profetico questo testo, eh? Abbiamo oggi un deserto, una terra che va verso il deserto. E infruttuosa, la terra seminata può diventare giardino rigoglioso. E poi aggiunge, questo mi pare un primo punto fondamentale, sono proprio tre step bellissimi. Prima questa descrizione della terra, no? Con grande fiducia, che sia un luogo, un grembo accogliente. E questo l'ho proprio visto che è stata la sua mano con tutti. Attenzione, perché funzionava così anche con noi preti, di solito arrivavamo armati, tutti i nostri linguaggi ecclesiastici, tra l'altro credicare, e dicevano, bene, adesso cominciamo, ci mettiamo, eccetera. Uno, dopo 5 minuti aveva smontato tutte le sue armi. Accogliere la parola, secondo passo, dice, significa credere. L'uomo si realizza nel credere, così come il terreno si realizza nel ricevere il seme. Traducendo i termini pastorali, l'uomo è fatto per accogliere la parola, l'uomo è capace di accogliere la parola, l'uomo fruttifica in misura della sua accoglienza dalla parola, non si può portare l'uomo al bene. È vano piegare la sua libertà con mezzi esterni. È soltanto dall'abbondante seminagione della parola che è possibile sperare il frutto. Proprio l'immagine del seminatore, che semina su tutti i tipi di terreno senza leggi, perché è un seminatore un po' folle questo, semina su tutti i tipi di terreno non prevedendo la possibilità della risposta, non si butta il seme sull'asfalto, tra i rovi, tra le spine. Ecco questo atteggiamento che sembra che sia bene spiegato qui, e rappresenta questa, un po' questo ottimismo antropologico tipicamente moderno, anche con qualche tratto appunto della tradizione gesuita, per chi la conosce bene, ma un tempo oggi molto ferito, molto credo che non sia una cosa, sia una cosa da raccogliere, da condividere, senza ingenuità, ma anche senza... D'altra parte, conclude, non esiste nessuna persona che sia per natura del tutto impenetrabile alla parola. E siccome questo tema è già uscito, mi piacerebbe commentarlo un po', perché ha avuto questo culto della parola. Cioè, non è solo della lingua, La lingua è il sistema di segni. E lui sapeva com'era importante, pensate che il suo lavoro è il lavoro più ingrato. diciamo così, nel Pontificio Istituto Biblico, la critica testuale è quella che stabilisce, confrontando tutti i manoscritti, il testo ipoteticamente il più vicino all'originale, sul presupposto che attraverso tutti i manoscritti, voi sapete, lo si stabilisce attraverso, costruendo le famiglie, attraverso gli errori che un certo gruppo di manoscritti contengono tutti simili. Vuol dire che partono da un capofamiglia e poi si costruisce una specie di grande albero. Sapete che se i manoscritti del Debello Gallico di Giulio Cesare sono 300 e quelli della Bibbia sono 3000, costruire l'albero, la mappa, lo stemma, si usa a dire, diventa una cosa molto complessa. E faceva questo lavoro per sé molto arido, lo facevano ancora col tempo delle schedine, non adesso che lo fanno con i mezzi del computer, dove è diventato più facile. Eppure, proprio per chi aveva una lunga esperienza in questa direzione, è stato uno dei 5 editori, sia cattolici, protestanti, di tutte le confessioni cristiane del Vecchio Testamento. L'unico era appunto lui che veniva riconosciuto. Ecco, questo culto della parola come qualcosa che contiene il sedimento della vita, che in qualche modo è capace di mediare il senso delle cose. Le cose, se non sono portate alla parola, non riescono a far crescere, a far fiorire il giardino. Ecco, questo mi passo, questa fiducia nella parola, sono insieme, attenzione, perché nei prossimi tempi io credo che saremo qui a discutere, Papa Francesco continua a fare appello alla coscienza, avete notato, dice, ma allora dopo il tema del rapporto con la verità, col bene, sono fiducia nella parola e fiducia nella coscienza, si alimentano reciprocamente. Certo, si potrà dire che questo rapporto quasi coscienza-parola un po' individuale è la versione moderna della lezione divina, ma questo lasciatelo discutere a noi teologi, che è un problema un po' più delicato, un po' più complesso. E poi l'ultimo testo, dove le due cose vengono messe insieme, che è il gioiello. Sentite, questa parola non è qualcosa di estrinseco, di semplicemente aggiunto all'uomo, qualcosa di cui l'uomo possa fare a meno. Terreno e seme sono create l'uno per l'altro. Non ha senso pensare al seme senza una sua relazione con il terreno. Quante parole si dicono come se non dovessero fecondare una coscienza. Capite? E quest'ultimo, il terreno, senza il seme è deserto inabitabile. Quando uno arriva qui, fuori dalla metafora, l'uomo così come noi lo conosciamo, se taglia ora in sua relazione con la parola, le due immagini, diventa steppa arida, torre di Babele. Attenzione, sono le due immagini, una che riguarda la persona e l'altra la società. Steppa arida, una coscienza desertificata. Torre di Babele, incapacità alla comunicazione sociale, dove ognuno parla una lingua e non viene più inteso dall'altro. Ecco, credo che questo sia stato per me, come ho visto, il segreto di Martini dal punto di vista del suo servizio, anche questo suo accanimento terapeutico, io dico, nei confronti della parola. Due ultime cose vorrei aggiungere, perché la vostra mattina si è già allungata, e che lascio a voi da leggere, devo fare un po' di pubblicità professo. Il terzo capitolo non si può non leggere con emozione. Sono passati in rassegna tutti i contatti del vescovo, solo l'elenco raggruppato impressionante, con i non credenti, i poveri, i malati, i carcerati e gli stranieri. Per ciascuno dedico un paragrafo, no? Poi l'ampia rosa delle relazioni ecclesiali, i fedeli, i collaboratori, i preti, i diaconi, i teologi, il seminario, i religiosi, il mondo missionario. In un libretto di non molte pagine, avere un elenco così completo non è una cosa fatta così facile. Per terminare, con le istituzioni, gli ebrei, il mondo dei media. Interessante perché tutto questo ventaglio di figure sono proprio sfilate negli ultimi giorni a Regno Marchio, ma lì sono raccontate, ciascuno con un piccolo tratto di penna. Potremmo dire che il terzo capitolo è una sorta di acquerello, dove colori tenui, pastello, si racconta ciò che ha imparato del vescovo facendo il vescovo. Martini, se vedo bene, è diverso da Bergoglio come tratto umano. Aveva una sua ieraticità, imponeva un naturale senso di autorevolezza e di rispetto, anche se poi quando si sentiva nel cerchio libero delle persone, parentesi, se non sentivi intorno giornalisti, chiusa parentesi, si scioglieva e aveva anche un linguaggio abbastanza progressivo, abbastanza franco, sincero, e però lui ha imparato tutte queste relazioni, credo che gli sia costato davvero tanto. Ma devo dire che questa è la passione del vescovo, che deve imparare tanti linguaggi senza, che non dovrebbe imparare se non fa il vescovo. Chi si sposa gli basta imparare il linguaggio dalla moglie, del marito, dei figli e dell'ambiente amicale che costruisce in fondo, imparare tutti questi linguaggi, linguaggi vuol dire capacità di comunicazione, no? Diventa veramente una passione, nel doppio senso della parola passione, prima una cosa che mi fa patire, poi una cosa per cui appassionarsi. Alla fine si sentiva che lui era appassionato in questo perché ogni volta riusciva a dare un piccolo tocco, ricordo tra tutte, credo che sia stato quando ci fu, ricordo due testi di grande intensità, il tema dell'intercessione credo quando ci fu qualcosa lì tra i re palestinesi, in Duomo a Milano, dice se noi non dobbiamo schierarci, ma dobbiamo stare dentro a intercedere. Che spiegava questa parola intercessione come la navetta che tiene insieme le due cose. E l'altro, un articolo sul Corriere della Sera, un anno dopo la sua presenza a Gerusalemme. Osservando la situazione, diceva, qui non si risolverà la questione se non avverranno due miracoli. Il primo, che queste religioni, tutte le religioni, fa impressione, rimettano al centro il primato di Dio. Ecco, ricordo questo articolo domenica mattina sul Corriere, lo tengo perché si poteva scaricare, lo tengo tra i miei testi. E il secondo, che mi ha molto impressionato, che lo lascio proprio fraternamente, dice e il primato di Dio significa che fin quando ciascuna parte non avrà assunto la sofferenza dell'altra parte, noi non vedremo la finestra sulla quale uscire. Devo dire che mi pare, vedete, questo ventaglio dei linguaggi è una bella cosa. Uno che non solo ha patito di dover imparare i linguaggi di questo lungo elenco di relazioni che il vescovo deve avere, ma si è anche appassionato a me. E termino su l'epilogo del testo, che però forse ci dà un piccolo francobollo, una miniatura di Martini. Sono le caratteristiche, dice lui, attuali del vescovo, nelle linee 4. L'integrità, la lealtà, la pazienza, la misericordia. Vi leggo la prima e la terza, sono molto interessanti, e la conclusione. La prima dice l'integrità. Occorre che il vescovo sia una persona integra e onesta. Chi lo incontra deve scorgervi con facilità e chiarezza un'obbedienza volontarosa alle leggi dello Stato. Il libro dell'Ecclesiaste insegna non dire come mai i tempi antichi erano migliori del presente, perché una domanda simile non è ispirata a saggezza. E lui i tempi tempi antichi e anche di tempi belli se ne intendeva. La terza è quella della pazienza, qui c'è un piccolo, è così, ci riconciliamo con i gesuiti, no? C'è un piccolo colpo, ma da maestro di gesuita, da Fioretto, perché dice la pazienza è virtù antichissima eppure sempre necessaria. Chi cita? Il cardinale Giuseppe Siri, sembra un colpo da maestro questo, di Genova soleva dire cinque sono le virtù del vescovo. Primo la pazienza, secondo la pazienza, terzo la pazienza, quarto la pazienza, quinto la pazienza con coloro che ci invitano ad avere pazienza. Citato da Siri, e su questa cosa devo dire che ecco, questo è cosa vuol dire essere gesuiti in senso bello, secondo me, così ci riconciliamo, io che non sono per via del cognome, per via della mia certa professione di fede ambrosiana. E vorrei conclude così, e mi piace onorarlo così come uno a cui deve molto, e che ha tenuto in questo anno e 8 mesi sulla, c'è il segretario, ve lo può testimoniare, come unico libro fisso sulla propria scrivania questo. Dice così, chiudendo il libro. Vorrei aggiungere ancora la buona educazione, la dolcezza del tratto, la fermezza paterna, l'amore per il bello e le sue forme. Questo perché non si abbia l'impressione, lo sta parlando il vescovo, di parlare con un autunno troppo rigido, se io lo provo negli ultimi tempi, la sorella si potrà dire come portare il corsetto, perché ora non può dire alla spina dorsale, ha anche una bella impressione umana, no? Con la parola dico una cosa, troppo rigido e troppo sicuro delle proprie risposte. Un uomo umile, che vince le durezze con la propria dolcezza, che sa essere discreto, che sa ridere di sé e delle proprie fragilità, che sa rimettersi in discussione, che sa riconoscere i propri errori senza troppe autogiustificazioni, dunque anzitutto un vero uomo. Pare che queste siano forse le cose che si possono dire non solo il metodo Martini, ma il metodo in alto di Martini. Vi ringrazio.
Io ringrazio i relatori e tutti voi che avete partecipato a questo incontro. Abbiamo ancora qualche minuto, se qualcuno ha piacere di rivolgere qualche domanda di approfondimento ai nostri relatori. Possiamo allora riservare al nostro silenzio, alla nostra rimasticazione, quello che abbiamo ascoltato, e a tutti l'augurio di una buona domenica. Un appuntamento che però devo ancora ricordare, per chi fosse interessato, questa sera alle 18:15 nella chiesa della Consolata c'è l'opportunità di una celebrazione eucaristica nella quale in particolare sarà presente la testimonianza dell'Alta Chiesa Cardinale Martino.